Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Hi, I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Good evening everybody, io sono la vostra vitridente di fiducia, questo è Mania di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Parma 102-104 vi tiene compagnia anche in streaming sul sito www.radioparma.it. Sono le 18:11 di martedì 3 ottobre e martedì significa tante cose, tra cui una molto bella, specialmente questa settimana, perché con ottobre vi dicevo che da ieri restituiamo ufficialmente tutto il palinsesto nella sua interezza. E questo significa che fra poco sarà dei nostri Elisa Morini, la nostra spettinata del cuore, che è giustamente si è presa un attimo di calma per reintrodurre il pargolo in Da School, mettere a posto quelle due o tre cose, e stasera però sarà dei nostri come tutti i martedì della stagione scorsa per presentarci libri spettinati, autori spettinati, correnti letterarie spettinate o semplicemente se stessa in tutta la sua virtute e conoscenza. E io di questo, come potete sentire, sono molto felice, anche perché inutile dirlo, voi magari non ci fate caso, però per noi speakers avere in studio i nostri ospiti, i nostri collaboratori, è un'esperienza diversa, no, che averli in differita. Certo, si fa quel che si può, alla fine poi con Luca siamo sempre in differita e anche con i miei altri ospiti e collaboratori, e ci vogliamo bene e viene tutto bene lo stesso, però c'è quel brivido, no, nell'essere proprio fisicamente nello stesso posto. Quindi bene, oggi si ricomincia. Io non so perché ho sbagliato, ho questo monitor in studio dove c'è la TV per vedere le notizie eccetera, ho messo un canale a caso e c'è una signora, una sciura, che sta facendo una specie di omelette che mi sta facendo venire una fame e che mi attende. Invece c'è un miserrimo caffè macchiato della macchinetta e una mini barrettina di cioccolato che si è palesemente sciolto nel trasporto e risolidificato dentro la macchinetta, quindi per dirvi quello che la mia situa. Voi come state? Tutto bene? Tutto rego? Un po' male? Un po' a disagio? Fatecelo sapere al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria. Cominciamo con la musica, inizia Elodie con la sua nuovissima Affari Spenti.
Il cuore critica.
Posso dire una cosa? Posso dire che, e parlo delle canzoni, non sto parlando assolutamente dell'aspetto fisico o altro, parlo solo delle canzoni. Elodie è quello che ordini, Annalisa è quello che ti arriva su Shein. Scusate. Però, oh, raga, io la vedo così. Per me c'è un livello di gusto nelle produzioni di Elodie, che questa certo è una canzone dance, una canzone post-estate, parla di, sì, flirt, sesso, avventure, cose, ma è il gusto, raga, è la texture della produzione del prodotto finale, non so come dire. E Elodie è quello che ordini online e Annalisa è quello che ti arriva. Vabbè, basta, andrò all'inferno. 18:17 minuti, apriamo la rassegna stanca, my friends, che è quella rassegna che legge solo i titoli ma non ha abbastanza voglia di approfondire le notizie. Il matrimonio, l'alcol, il sesso e il successo. Michele Morrone, senza filtri. E io fino a 5 minuti fa non sapevo chi fosse Michele Morrone. Ma ancora, settimana della moda di Parigi, risate in front row tra Kate e Robert, si intende Kate Blanchett e Robert Downey Jr. Fedez, parla il padre Franco, dobbiamo essere forti per lui. Cazzo, continua. la saga dell'emergenza Fedez. Yannick Sinner, numero 4 al mondo, secondo italiano dopo Adriano Panatta. Amal Clooney sposa in Versace al gala della fondazione Clooney. Arrivano i prequel di Gomorra e Romanzo criminale. Ce n'era bisogno? Lo scopriremo solo vivendo. La cantante Sia dichiara di aver fatto il lifting facciale e di essere molto soddisfatta. E come sempre Sia. Ma perché non possiamo essere tutti più come Sia? Avete visto Belve Patti Pravo alla domanda? Nel passato pensa di aver esagerato con la chirurgia estetica?
Non ho mai fatto niente. Qualche puntolina qua e là. Ma basta, solo quello.
Patti! Ma perché devi dire queste cose? Tanto ce le facciamo tutti le punturine. Scusa. Tu hai fatto un po' di più delle punturine. Su via. Su e giù per le scale e fare le pulizie. Le alternative allo sport che allungano la vita. No, grazie. Meglio una passeggiata in un parco. A Torino riaprono le visite per vedere il primo Parlamento d'Italia ed è bellissimo. Alexa diventa sempre più intelligente e ancora quel patto prematrimoniale che rende la coppia più serena. Doppio cognome e cognome materno. In quanti li hanno scelti? Questo sarebbe interessante scoprirne le percentuali. Cassazione, controllare amici e vestiti della fidanzata è stalking. Ci voleva la Cassazione per stabilirlo ufficialmente? Vabbè, meglio così. Lina Simons o Simons, cosa significa essere neri in Italia? Questo anche dovrebbe essere interessante. Angelina Jolie ha raccontato di non sentirsi se stessa da un decennio. E con questo chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e aspettiamo l'arrivo di Elisa Morini per i libri spettinati. E brava la nostra Levante che in coppia con LP, che è direi di fama internazionale, si è sbizzarrita su questa Wild. 18 e 27, sempre qui a Mani di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, in attesa della nostra Elisa Morini che arrivi e ci porti notizie, libri, consigli, ma anche semplicemente aggiornamenti. Direi che vale la pena, vabbè, a parte di citare, non so se tenerlo per lunedì prossimo, però Luca me l'ha già condiviso sui social. Flavia Vento sembrerebbe aver visto la Madonna nel campo da golf a Roma e direi che tutto, cioè, avete presente in La spada nella roccia, no? Che sono le due, tutto va bene, una roba del genere. Ecco, direi che tutto va bene. Se Flavia Vento vede la Madonna nel campo da golf, direi che è tutto al posto giusto, nel momento giusto, per il motivo giusto. Ma a parte questo, appunto, volevo capire la faccenda della Cassazione, che abbiamo bisogno che la Cassazione lo stabilisca, perché si capisca che se il compagno fidanzato ti controlla gli amici e i vestiti, allora è stalking. Scegliere gli abiti che la fidanzata deve indossare e controllare quali amici frequenta non è, e sottolineo, non è un normale comportamento del tutto fisiologico in un amorevole rapporto di coppia. È stalking, lo stabilisce la Cassazione con una sentenza che condanna per atti persecutori un fidanzato che pretendeva di decidere il look della sua ragazza e anche di monitorare i suoi spostamenti. L'avvocato del fidanzato ha reputato i comportamenti dell'uomo, aperte virgolette, dettati dalle regole che una relazione di coppia può comportare. What the fuck not? Chiuse virgolette, essendo nella fisiologia di essa pretendere che il partner si comporti in un determinato modo, adotti un determinato stile di vita che involga non solo il comportamento e le abitudini, ma anche lo stesso modo di vestire. Stalker match. La Cassazione è di un altro avviso e non ritiene che queste interferenze, inevitabili e innocue in un rapporto sentimentale, possano passare inosservate. Secondo i giudici non si può certamente affermare che costituisca espressione tipica di una relazione sentimentale assumere atteggiamenti limitativi delle libertà altrui. Atteggiamenti limitativi delle libertà altrui, e ripeto, anche se la persona offesa all'inizio dovesse scambiare queste forme di controllo con manifestazioni di affetto. È arrivata lei!
mi sono persa. E di attenzione, questi comportamenti non devono mai essere accettati né giustificati, perché possono degenerare in atti persecutori. L'ha detto la Cassazione, fatevene una ragione, Gianfranchi Basici in ogni dove, ognuno fa quello che vuole, se poi si decide di condividere dei pezzi di cose insieme, quella è una relazione, ok? The Blessed Madonna con Mercy, e attenzione perché è finalmente tornata l'unica, la più spettinata di tutte, Elisa Morini!
Buonasera!
Oh,
come siamo formali?
Perché formali?
Perché ho detto buonasera.
Ah, ok, ok. Come stai, Eli?
Bene!
Cosa hai combinato in questi mesi ormai?
Ho comprato robe su Temu. Ho sbloccato il livello Temu e adesso devo disinstallare l'app,
sì.
Perché
leggevo
cose che mi servivano, ovviamente, che ho scoperto
così.
Che mi servivano.
Ah, ecco.
Però sai cosa ho comprato di fondamentale? I bottoni finti da attaccare ai jeans per allargarli.
Io risolvo con l'elastico per i capelli.
No, è troppo sbatti.
Ma no, lo giri intorno al...
No, ma io ho la manualità di un T-Rex, devo prendere una cosa già fatta.
Ah, perché, allora, io leggevo l'altro giorno che Temu, aspetta, è uno degli ultimi, dopo Shein, dopo AliExpress, dopo quelli lì, che avendo fatto un rebranding, cioè sembra quasi... Hanno investito due yen sul colore, sulla grafica, e quindi sembra quasi occidentale e soprattutto che non inquini, che non sia nocivo per tutti, invece non è vero niente.
No, perché quando apri la busta ti arriva sta zaffata di petrolio che ti devi disintossicare per
esatto,
due giorni,
esatto.
Ma poi...
Però, aspetta, il dato era che, insomma, una percentuale... tipo non mi ricordo, però era quanta gente aveva scaricato l'app nell'ultimo mese, ed era un botto, quindi non sentirti, cioè non sei, capito,
no,
unica.
Mi sentivo col mio conto corrente che mi ha detto se ci dai un taglio magari è meglio.
Sì, anche perché, scusa, io a differenza di un AliExpress della prima ora, che effettivamente tu una roba da 50 centesimi, un'altra da 75, quando cumulavi 15 euro era un bel bottino,
sì.
Adesso sembra, ma spenducci anche su Temu,
sì, perché devi stare attento a quello che prendi,
eh?
E poi hanno la pubblicità ingannevole,
cioè?
Perché ti dico, questo lo paghi 87 centesimi, ma non ti dice che devi essere un nuovo abbonato.
C'è
un nuovo iscritto.
C'hanno tutte le gabole.
Quindi a volte io metto nel carrello, poi vado a vedere, mi costa 3 euro in più.
Capito.
Che poi lo prendo lo stesso perché la cosa mi piaceva, capito? Ma ho fatto già 4-5 account per sfruttare, solo che non posso farne un centinaio. Dai,
no,
insomma,
no,
ridimensioniamoci.
Esatto, diventa invivibile. Dunque, tu ci devi raccontare, insomma, tutto quello che hai fatto quest'estate. O meglio, se vuoi, quello che hai fatto. Sei andata in vacanza, hai fatto cose, hai visto gente? No.
Sì, sì, sono andata in montagna.
Oh, brava.
Poi mi sono tornata a casa e mi sono dovuta rifare della settimana in montagna.
Giusto.
A riposarmi perché c'erano
come
mia mamma, mio fratello, la famiglia di mio fratello, tutti.
Come si suol dire, ho bisogno di una vacanza, per dopo la vacanza.
Sì, ma non ho letto 5 pagine di un libro in 10 giorni.
Questo è quello che succede quando si vive la vita con le persone.
Con io che imploravo di lasciarmi stare, lasciarmi leggere sotto un'ombra.
Assolutamente.
No, bisogna fare le cose.
Ah, bisogna fare passeggiate, bisogna andare...
Che è tutto molto bello, però
sì,
insomma...
Sì.
Anche no, anche meno.
Dunque, chissà se Selena Gomez deve fare le passeggiate in montagna con i suoi familiari. Non lo so. Forse.
A chi paga, chi le fa per lei?
Volevo farti una storia, ma tra il buio e il doppio vetro devo venire di adesso, vengo di lì e facciamo una storia, una foto.
Come
in
si
te,
deve?
Come si deve? Oh, là. Sì, perché finalmente è tornata Leli, siamo a pieno regime, mancavi davvero solo tu, adesso non per dire, ma tiratela anche un po' di meno.
Ma no, sai che le rockstar si palesano alla fine.
Esatto. No, mancavi solo tu e siamo a pieno regime del palinsesto, tranne che vi devo avvisare, ma forse lo saprete già perché la sto menando da mesi. Venerdì mi opero agli occhi.
Infatti ti volevo chiedere.
Fucking finally.
Sono molto contenta.
Me fucking too. E però, allora, innanzitutto io non ho paura. Allora, io sono incosciente. Partiamo da questo presupposto. Tatuaggi.
In quanto ariete.
Esatto. Operazioni, cose. Sì, facciamo.
Ale.
Si va, no? E quindi quando ho detto facciamolo, la mia angoscia era: sono impaziente di farlo.
Certo.
Sempre ariete, docet.
Perché
no?
La pazienza non sappiamo cos'è.
No, assolutamente, ho rotto il cazzo Andrea, ho rotto il cazzo. Ah, ma non ne passo più di questi occhiali. E lui, ma dai, manca un mese, vale. No, basta, e buttali così. Adesso non è che io ho paura, ma la mia ansia si manifesta in scaramanzia e continuo a sognare che vado là e mi dicono che non mi posso più. Sogno che vado là e dicono: ah no, scusi, abbiamo sbagliato negli esami, non è vero che lei ha i parametri per essere operata.
Sei autorizzata a dare fuoco a tutto lo stabile.
Beh, cosa che farei ovviamente se dovesse,
certo,
capitare. Però dato che comunque l'ansia in qualche modo si deve esprimere,
certo,
no?
Sempre.
Figuriamoci una vita senza ansia, cosa sarebbe, che noia. Adesso quindi negli ultimi giorni c'ho: amo, ma e se vado là e sta male il chirurgo? E se vado
e sta male? Avranno il chirurgo di scorta.
O mi avviserebbero prima,
sì, certo.
No? E invece io penso a tutti gli scenari, tipo gli dà un coccolone mentre... Scusi, dottor Spallazzani, tra l'altro, capito, gli faccio le corna, perché ovviamente no, però questi scenari apocalittici...
Sì, non cose tranquille,
no. No,
ovviamente.
No.
Tipo c'è un ritardo nella prenotazione.
No. Vabbè, capito, fantascientifiche da film dei cosi...
Da Final Destination,
esatto,
praticamente.
Esatto. Però sì, non vedo l'ora.
Ci credo, perché mi hai fatto venire molto gola. Tra l'altro due mie amiche si sono operate.
Chiunque.
Anche loro. E tutte mi dicono l'avessi fatto prima.
E
ci ho pensato anch'io.
Why not? E quei simpaticoni e simpaticone che gli piace rompere le uova nel paniere dell'altra,
ecco,
gente che... E però se poi ormai hai già una certa, ma anche comincia poi a calarti di nuovo per, non so, come si dice?
La presbiopia.
Bravissima, quella lì.
È pace.
Pace, raga, si vive una volta sola, anche se mi guadagno 5 anni senza occhiali, io sono felice lo stesso.
Ma saranno fatti.
No, ma non ce la possono fare.
Ma tutti devono avere qualcosa da dire sugli altri.
Non ce la posso, cioè, molto entusiasmo da parte della community, quindi quello sempre,
certo,
perché l'ho coltivata bene, però qua... Però adesso, se lo fai adesso, poi può essere anche che fra qualche anno... E allora?
E quindi?
Raga, può essere anche che fra qualche anno muoro.
Che poi un conto è la presbiopia, che è fisiologica, legata all'età, ce l'hanno tutti. Un conto è la miopia, l'astigmatismo, come,
esatto,
possiamo avere noi, che effettivamente è un po' invalidante a una certa età e con certe gradazioni.
Capito?
Quella sì.
Capito, esatto.
Lo dico anche anch'io che sono orba e quindi capisco il problema.
No, ma è l'occhiale, perché poi chi può portare le lenti a contatto non capisce lo Sturm und Drang dell'occhiale, che è davvero è questo amore e odio, cioè indispensabile.
Metti, togli.
Brava, poi io sono una, capito, che c'ha la testa in 1800 posti, quindi gli occhiali lascio lì, poi li ritrovo, poi li rimetto, capito, è tutto così.
Guarda, io ho 2 o 3 paia di occhiali,
certo,
sparsi per casa, e a volte non li trovo.
Precisamente, infatti anche oggi Andre, dopo un quarto d'ora che giravo come una matta, mi fa: pensa che dopo venerdì non dovrei più cercarli.
Recuperi del tempo, tra l'altro.
Tra l'altro, esatto. Quindi questo per dirvi che siamo tornati a regime e a palinsesto, tranne per venerdì, che non ci sarà mania di protagonismo, vi chiedo scusa in anticipo, ma che siccome che sarò leggermente degente, perché sì, hanno un recupero velocissimo questa,
sì,
tecnologia laser Fentic, però... Un giorno, due.
Sì, un minimo di riposo,
esatto,
all'occhio glielo devi dare.
Esatto. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Sono curiosa. Hai portato racconti?
Ho portato un libro, opinioni mie non richieste e tutto il resto.
Solito, perfetto, mi piace. Il nostro primo throwback di oggi con Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. E lo so che voi pensate che fosse 10 anni fa, circa, invece era il 2001.
Cioè quasi 25 anni fa.
Praticamente sì, ecco. Detto poi proprio il numero come l'hai detto tu è quasi una violenza fisica.
Stavo insieme al mio primo moroso, ecco. Un po' più serio.
Raga, io ero ancora al liceo, quindi
sì, io ero già all'università,
direi,
quindi
abbiamo detto tutto, con questo. Anche perché io e Leli, fuori onda, le chiedevo un po' di aggiornamenti, no, sulla sua vita. E la Eli, voi lo sapete ormai perché la conoscete, è un'umana dotata di figlio, figlio undicenne che a quanto pare nei nostri tempi moderni, 11 anni già adolescenza sparata.
Eh sì, comincia bene l'adolescenza, 11 anni.
Perché facevamo mente locale che io ho 11 anni che ero sì in prima media, perché fai 11-12 in prima media, giusto? 12-13, 13-14.
Sì, sì, finisce sì. A 14 anni.
Quindi fai la prima media, però io sono arrivata in prima media e secondo me a 11 anni non avevo lo spray per i capelli.
Io ero una tatona.
Anch'io.
Cioè io ho giocato con le Barbie fino alla seconda, terza media. Cioè proprio,
esatto.
E parliamo comunque degli anni Ottanta, quindi era diverso.
È stato il solito Pier Maria Laurenti che mi ha poi devastato la vita, che io sono arrivata alle medie bambina, ho visto lui e sono diventata adolescente, cretina per di più, quindi è stato lì il passaggio. E lui è anche, si confida, c'ha le interessi nei confronti di X.
No, non ne vuoi sentir parlare, ma magari non lo dice con me, per questo lo mando da una psicologa.
Giusto, giusto.
Intanto così abituiamo anche i maschi a sapere che ci
certo.
sono delle figure di supporto che nel momento in cui non riesci a parlare con la famiglia, succedono cose, sanno che possono star bene accedendo a questi professionisti.
E
però siccome ce n'è bisogno, instradiamoli fin da bambini.
E soprattutto che, anche se adesso poi lui è un maschio, non dico atipico, ma è molto sensibile, è molto carino in questo senso, però anche i maschi possono, devono, è sacrosanto che siano vulnerabili, possono piangere,
sì.
dire le loro cose, provare i loro sentimenti. Bene, cresciamo maschi femministi, grazie.
E speriamo.
Speriamo. No, veniamo a noi, più che altro.
Veniamo a noi.
E ai libri della Spettinata, che sono appunto noti per la loro spettinataggine. No, a parte gli scherzi, poi ovviamente nel tempo con Leli ci siamo conosciute e c'è anche questo idillio caratteriale, però esatto, tu arrivi qui da noi come l'esperta di libri.
Che detta così, è bellissimo, così. È bellissimo.
E vabbè, leggi un botto, ne sai un casino. Dai consigli molto mirati e molto utili, anzi seguitela su Instagram come La Spettinata. Cosa ci hai portato oggi?
Oggi ho portato un libro molto carino che si chiama, dunque, Il Book Club di David Bowie. I 100 libri che hanno cambiato la vita di una leggenda.
Cioè quelli che ha letto lui che gli sono piaciuti?
Sì, ah. sì, ma c'è tutto un aneddoto dietro, perché ovviamente non è che facesse parte di un book club come un signore inglese di mezza età, come ci aspettiamo, insomma si tratta pur sempre del Duca Bianco, però aveva letto una marea di libri.
Ok.
E c'è tutto un aneddoto di quando un po' ha scoperto i libri.
Ok, e cioè quindi, inteso come...
Allora, innanzitutto lui ha cominciato da ragazzino, quando il suo fratellastro gli ha fatto leggere Sulla strada di Jack Kerouac.
E ok,
la Beat Generation, quindi a me non piace, ma all'epoca ha aperto un sacco
certo,
di orizzonti
certo.
nella musica. Così.
Sì, sì,
tutti
sì.
i libri che poi lui ha letto li troviamo con molti riferimenti nei testi di alcune sue canzoni, tanto che questo libro,
okay.
che fa un elenco di questi 100 libri, propone anche le canzoni che contengono dei riferimenti, oppure se ti è piaciuto questo puoi leggere anche questo e ascoltare questa canzone di Bowie.
Ah, utilissimo, fighissimo.
Molto carino, sia per gli estimatori di Bowie, sia anche per a chi piace il rock e comunque queste contaminazioni, diciamo, tra letteratura e musica.
Un'esperienza immersiva, qualcuno
esatto.
direbbe. Ok, mi piace. Bene, noi ci ascoltiamo una canzoncina insieme e poi torniamo, poi ci sarà il break e quando entriamo alla seconda ora inizia a parlarci un po' più nel dettaglio
sì.
di questo libro. Però rimanete con noi mentre ascoltiamo quel Bono di Tananai, quel Bono, vabbè non è il tuo tipo, lo so,
no.
lo so. Di Marrakesh neanche? Alto e tenebroso? No, niente. E Merck & Cremont, che forse...
Non so chi sia.
Infatti, immaginavo.
C'è la fine del mondo.
E c'è anche Tananai che io mi sogno. Lo sa, se vuoi farti bella, ma sei già bellissima. Adesso nel break vengo di là. Facciamo i contenuti, come dicono.
Le content creator. Le serie.
Sì, e tra l'altro una. Non so se la posso dire questa cosa. Vabbè, niente, no. Ve lo dico dopo. Voi rimanete con noi, andate a seguire la Spettinata, che ha tra l'altro un altro account molto interessante.
L'ho chiuso. Perché adesso. Ah, perché tu non ti sei beccata il mio sclero dell'altro giorno?
Era sull'altro?
No, sulla Spettinata.
No, io so solo che la mia amica Alessia, che ti segue anche là perché sì, le piace tutto quel mondo, sì, lì, t'aveva mandato questa ghirlanda fatta, sì, da lei, e io nella mia testa ero convinta che fosse legata all'altro account.
No, è tutto la Spettinata, quell'altro non lo uso più, metto tutto insieme, scusa. Ho fatto uno sclero sul mondo dei libri e sul fatto che non ci voglio lavorare più dentro. Perché ci sono delle dinamiche, anche qua potremmo aprire un capitolo.
Guarda, io ti capisco in realtà, perché il grande cruccio del mio content creation è che io non me la posso sentire di fare tutti i giorni la stessa cosa.
E brava.
E vengo penalizzata ovviamente dall'algoritmo in questo senso, perché se io facessi tutti i giorni la roba sulla terapia,
certo,
sempre H24.
Sì, ho capito, ma noi siamo individui a 360
bravissima,
gradi,
bravissima,
e non siamo solo un aspetto.
Io mi rifiuto, e quindi
anch'io,
poi vengo penalizzata, perché c'è un bel numero di gente che mi segue, che se io posto di skincare, che adesso per esempio è la mia fissa,
certo,
non mi caga di pezzo.
Ho capito, ma è un problema della gente, nel senso, allora
stesso,
noi ci possiamo anche guadagnare un pochino, ma comunque non è il nostro lavoro principale.
No, esatto,
ok,
esatto.
Quindi alla fine dobbiamo divertirci noi e star bene noi, ed è lo scopo della vita. Dopo, chi ci ama ci segue, e chi non ci segue, questo fai, no?
Sono d'accordo.
Ecco.
Voi infatti seguiteci, perché ci amate,
che siamo comunque belle noi.
Infatti. E poi raga, se vi fidate di me su un aspetto, dovete fidarmi di me su tutti gli aspetti.
E poi se vi affezionate a una persona, secondo me volete sapere anche cosa fa, anche se a volte non condividete, o un aspetto che una persona segue a uno non interessa.
Esatto,
ci sta, no?
Ci sta. Infatti quando per un altro dei miei contenuti sono le unghie, no? Che tra l'altro, sì, domani vado a fare.
E giù di polemiche?
No, beh sì, mi ero...
Su come fai poi a digitare sul
che
telefono?
Che lunghe, perché dove te le infili e te le negli occhi, non è igienico, eccetera. Però pian pianino la gente si è abituata che una volta al mese o due mi consigliano come farlo.
Infatti.
Io, infatti, guarda, il mio è un gioco sulle lunghezze, capito? Torniamo dopo il break, dopo il segnale orario e il GR, qui con noi a manie di protagonismo la nostra Eli, la Spettinata, e la vostra vitridente di fiducia. State con noi. E scusate l'assenteismo, nel frattempo vi abbiamo fatto ascoltare un po' di musica, perché appunto era tanto che non ci vedevamo, e aggiornati di qua, aggiornati di là, ci siamo persi un po' in chiacchiere.
E ci siamo un po' confrontate sul mondo dell'Instagram, ecco.
Sì, sì, soprattutto il mondo dell'Instagram come inteso come lavoro, che però guarda un po' non è mai pagato, ecco.
Sì, infatti volevo sottolineare questa cosa, che ne abbiamo parlato non per pettegolare su chi c'è, ma per il fatto che ci troviamo a fare le content creator, ognuna nel suo campo, con tanta noia, tanta, a volte poca soddisfazione,
tanta
vabbè,
frustrazione.
Sì. Uno ti potrebbe dire: non te l'ha ordinato il medico, però.
No, è che da una parte c'è dall'altra parte anche il rapporto che nel frattempo si è creato con la community, perché
sì,
tante persone sono tanto carine.
Molto.
E tra l'altro, io infatti, sai, visto che adesso, scusate, salve. Queste mani di protagonismo
non è una seduta di psicoterapia.
No, io sono la vostra vitridente di fiducia, e dall'altra parte dello studio c'è Elisa Morini, la bookstagrammer,
sì,
ma direi proprio la Spettinata, così mettiamo dentro tutto. E hai visto che adesso Instagram offre gli abbonamenti,
sì,
le badge, le cose, no? Però io la mia filosofia è: i soldi li voglio prendere dai brand, non dalle persone. brand,
infatti,
o datori di lavoro, aziende, agenzie, certo, chiamala quella, perché sono anche troppo carini, le carine, le persone della, sì, community, sono sempre, no, disposte a fare cose, a partecipare, però se posso io li prendo dai brand i soldi.
Sì, li prendiamo da chi ce li ha.
È brava.
Gli altri, noi siamo tutti nella stessa barca, noi altri.
Brava,
noi oggi siamo... ho fatto il pieno alla macchina, sono andata in gioielleria,
sì,
poi
sì,
ho deciso di comprarmi una Maserati e sono andata all'Esselunga. Morale, non ho neanche riempito né il frigo né il serbatoio.
No, esatto.
E ho finito il budget.
Noi siamo le influencer del popolo.
Sì.
Popolari.
Sì.
Dunque, il libro che ci ha portato Leli, perché ce l'ha
parliamo
portato,
di robe serie.
Sì, esatto, al di là delle nostre frustrazioni, è su i libri che hanno cambiato, influenzato, caratterizzato la carriera di David,
sì,
Bowie.
Sì, la vita e l'arte di David Bowie.
Bowie o Bowie?
Io penso come bowling, quindi Bowie.
David Bowie. Sì, è perché è una via di mezzo tra la A,
sì,
e la O, proprio in inglese, David Bowie.
Ma tu sei brava.
A, O.
Sì.
Quindi va bene Bowie.
Quindi a me piace
me
dirlo Bowie.
Sì, sì, sì. Tipo?
Tipo, per esempio. Allora, intanto faccio un'introduzione. Nel,
vai,
senso che nel 1975,
sì,
quando era magro come un chiodo e aveva una brutta dipendenza da cocaina, David Bowie arriva nel New Mexico. Cosa ci fa nel New Mexico? Sta andando a fare le riprese dell'uomo che cadde sulla terra.
Okay.
All'epoca aveva 28 anni, aveva la parte dell'alieno protagonista. E cosa fa? Molto ottimisticamente dice: non toccherò un grammo di cocaina per tutte le riprese del film.
David non aveva una proprio chiara idea di cosa significa.
No, ma ce la fa. Ce la fa leggendo.
Se...
ha sostituito una dipendenza con un'altra.
Ok.
E
okay,
cosa succede? Allora, all'epoca, siamo nel 75, non c'erano gli ebook, non c'erano,
no,
gli audiolibri. E lui viaggiava, tra l'altro lui era uno che aveva paura dell'aereo, quindi viaggiava in treno, e si portava dietro un baule con 1500 volumi.
Giusto.
Non perché... li ha letti in questi tre mesi di riprese,
no,
tutti 1500. Ma per dire che ha scoperto lì un po' la letteratura,
uh-huh,
e quindi il passatempo della lettura.
Ok.
Come si è andata con la cocaina alla fine possiamo intuirlo, ma comunque la lettura gli è rimasta e quindi comincia tutto un suo percorso personale di ricerca di letture. Queste letture che ovviamente l'hanno talmente influenzato nella sua arte, che è stata molto, diciamo, movimentata, nel senso che lui si è reinventato più volte in stili anche diversi, no? Bowie, cioè, è un artista poi a tutto tondo, e quindi fa tutta questa sua ricerca che spazia dai classici dell'Ottocento per arrivare alla roba più contemporanea americana dell'epoca. Per esempio, pensa che a lui piaceva leggere Stephen King.
Vedi.
Per dirti.
Beh,
che uno dice è commerciale. E invece no.
No.
Cioè lui passava da... E
King,
guardo l'indice.
King secondo me trascende il discorso intellettuale.
Sì, beh. Cioè è super genere.
Esatto, esatto,
ecco.
Esatto.
Allora, lui leggeva Madame Bovary.
Oh,
di Gustave Flaubert,
sì,
in cui lui si rivedeva molto in Madame Bovary. Gli piaceva molto Lolita di Nabokov.
Molto discusso come libro.
Sì, tra l'altro vorrei aprire una parentesi dopo su Lolita, di robe che ho letto agghiaccianti su Instagram.
Okay.
Gli piaceva molto L'Inferno di Dante Alighieri.
Ah.
Di solito noi siamo abituati che gli inglesi sono molto più legati a The Paradise Lost.
Sì, sì.
Invece lui era molto più legato, è stato molto più influenzato all'Inferno di Dante Alighieri.
Ah.
E per esempio, parlando dell'Inferno, volevo vedere che canzone.
No, tra l'altro stavo pensando a chissà com'è tradotto L'Inferno,
sì,
di Dante,
non so come abbiano potuto renderlo con tutte la metrica,
sì.
Insomma, intanto L'Inferno sappiamo che poi aveva influenzato artisti come William Blake, Salvatore Dalì,
certo,
per esempio,
certo.
Jules Verne, eccetera. E qui nel libro ti dice: leggi L'Inferno mentre ascolti Scary Monster di Bowie.
Uh-huh.
E poi, se ti è piaciuto L'Inferno di Dante, leggi anche Langland Pietro Laratore, che non so cosa sia, perché non so tutto. E quindi questo librino fa un po' questo compendio qui, no?
Ovviamente hai citato l'unica che di David Bowie non abbiamo, maledetta te, scherzo ovviamente.
E non la conosco neanche io, tra
infatti,
l'altro.
Allora scegli ovviamente Life on Mars, Space Oddity, Starman, Young Americans.
C'è Suffragette City.
Vediamo, te lo dico subito.
Sì, mettiamola.
Ok, allora ci ascoltiamo questa a colonna sonora del libro che ci ha portato la spettinata oggi qui a Mania di Protagonismo sulle letture di Bowie. Hey man, chissà cosa penserebbe David Bowie, si intende, di Post Malone. Sarebbe un incontro interessante.
Sì, beh, David era molto aperto, molto con una visione periferica delle cose, molto all'avanguardia per essere un signore di 70 e passanti.
Sì, credo che fosse quella anche la sua grande forza creativa, cioè di non fossilizzarsi negli stili. Dicevamo qualche giorno fa che Guns N' Roses hanno fatto una canzone nuova.
Aiuto, aiuto.
Non benissimo.
Possiamo anche smettere. Cioè, esatto, facciamo quello... i concerti perché ci diverte, ci piace stare con la gente, guadagniamo bene. Non è necessario, quando sei stato talmente mito, fare altra roba, anche perché non sei David Bowie. Ok,
esatto.
Che, cioè, non è mai stato bollito come i Guns. E lo dico che sono uno dei miei 5 gruppi del cuore. I Guns.
Io ho cominciato
a suonare.
Ascoltando i Guns.
Perché ascoltavo i Guns negli anni '80. Quindi
guarda, sfondi una porta aperta. Cioè,
ecco.
E poi Bowie, con tutte le sue dipendenze, le esperienze che ha fatto, tutto quanto, davvero si è evoluto col tempo che si evolveva insieme a lui, o prima del tempo.
Sì.
E io non amo David Bowie, cioè, per me musicalmente non mi ha mai non mi sono mai emotivamente
coinvolta.
Mai.
Pensa che io l'ultimo album che ha fatto, quello che è uscito 2 giorni prima che morisse, Black Star, non l'ho ancora ascoltato.
Ci sta.
Perché il suo testamento, io non sono una fan sfegatata, mi piace molto, però sono insomma...
ci sta.
Sono quelle cose e devo ancora sentirlo, quindi...
Ci sta. Io, pur non amandolo a livello proprio mio, di gusto mio personale, a livello professionale o comunque di cultura musicale, gli riconosco questa forza enorme, che è la forza di tutti quelli che sopravvivono nel tempo, che è quella di cambiare.
Sì, cioè, ma cambiando in linea con se stessi, rimanere...
No, non con le mode. Lui si è evoluto nei suoi stili, nei suoi generi, nel tempo. Ci saranno almeno 5 David Bowie, diversi fasi musicali, di look, eccetera, che gli hanno permesso di essere l'icona, il mito.
Sì, poi c'è proprio questa espressione, no, personale, anche quando faceva Ziggy Stardust, quando ha deciso che c'era il funerale di Ziggy, è andato avanti a fare altra roba, è sparito, è tornato.
Esatto,
cioè,
esatto.
È stato tutto... Tra l'altro mi faceva venire in mente questa cosa, che tra questi libri c'è anche il Gatto Pardo, il nostro Gatto Pardo.
Vedi?
È una cosa che, siccome è un libro che a me piace molto...
Aveva voglia di smaronarsi David Bowie.
Ma in realtà, tra l'altro, lo troviamo in audiolibro letto da Tony Servillo, ed è una chicca da ascoltare, non solo perché io sono un amante del Gatto Pardo, però c'è quella frase famosissima del Conte di Salina che dice: perché rimanga tutto com'è, tutto deve cambiare.
Ok.
E sembra che questa frase se la fosse un po' fatta anche David Bowie sua, perché effettivamente lui è stato in grado di, per rimanere chi era lui, ha dovuto conformarsi alle cose che cambiavano, no?
Giusto.
E quindi sembra che ci sia questa influenza da parte proprio del principone di Salina, del Gatto Pardo.
Ma pensa che questa frase mi piace molto, per quanto io non abbia mai, raga, faccio coming out, non ho mai letto il Gatto Pardo dall'inizio alla fine, mai, ho studiato le pagine che ti
topiche.
Fanno studiare a scuola. Però sta frase me la potrei tatuare, mi piace molto.
È molto bella. Poi, insomma, adesso io l'ho citata, ma è scritta proprio, scritta meglio. Tra l'altro, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il principe vero che ha scritto il Gatto Pardo, era un grandissimo estimatore di Jane Austen.
Ah, vedi che alla fine tutto il mondo è paese,
sì,
lì,
sì.
Tutti poi si conoscono e fanno le cose. No, scherzo, perché dovete sapere che ma se ci ascoltate sapete già che Lele insomma ha questo legame fortissimo. E c'è tra le letture di Bowie lei?
No.
Ai ai ai, oh raga, non poteva averci.
No, l'ho cercata subito, non c'è. Forse ci sono le sorelle Bronte, ci mette il pestoso, ma non sono sicura.
Adesso
no, non era tipo lui,
No,
No, devo dire di no. C'è tanta altra roba, ma poi questa è una riduzione, sono 100 libri che sono stati selezionati in base alla mostra che era stata portata in giro anche al Mambo a Bologna. Che era partita dal Victoria Albert Museum a Londra, che illustrava spacco lo studio, che illustrava appunto questi libri, quindi chissà quanti altri ne ha letti, tra l'altro.
Magari
spero, perché io 100 li leggo in un anno, io spero che lui nella sua vita ne abbia letti di più, insomma.
Magari c'era anche Jane Austen,
forse.
I said what I said, I'd rather be famous instead. I let a
May Stevens con Meghan Trainor e la loro Mr. Right alle 19.47 qui su Radio Parma 102.104 e Mani di Protagonismo il primo martedì di ottobre in cui torna finalmente di persona personalmente la nostra Eli Morini,
la rockstar dei libri, diciamolo.
È questo il nuovo, la nuova tag?
No, è sempre la strega dei libri, sempre strega sono, però ho cambiato la bio di Instagram e ho scritto trying to live my spooky life.
Che carino, poi molto ottobresco.
Sì, ci stava, l'ho letto, ho detto no, è troppo mio.
Esatto, e ascolta, io la bio la cambio una volta ogni due mesi, come la mettiamo?
Non
troverò mai la bio giusta per me.
Ma è giusto così, perché siamo esseri in evoluzione, non siamo delle bacheche pubblicitarie.
Brava, ecco. E l'altro problema che ho ho in questi giorni è che appunto vado a farmi le unghie, che giorno è oggi? Giovedì, ma... allora, stai a sentire il mio problema.
Sì, vai.
Io sono talmente fissata che ho l'appuntamento giovedì e poi c'ho già quello dopo.
Certo, okay? Così siamo sicuri di avere il posto.
Esatto, anche perché Elena è molto gettonata da quando è la mia onicotecnica, ovviamente, no? Ora, il problema qual è? Che se io adesso faccio già le unghie a tema Halloween...
Ad Halloween cosa fai? Un altro Halloween.
No, ma soprattutto non posso. Quelle che avrei scelto sono super carine, però sono proprio a tema Halloween zucca.
Sì.
Cosa faccio? Me ne vado in giro il 5 di ottobre con le unghie già da Halloween?
Sì.
È già sdoganato.
Sdoganiamolo, non vedevamo l'ora che arrivasse. È tutto arancione rosso questo mese.
Esatto, anche
viola, arancione.
Mi piaceva molto. Sì, infatti, vabbè, lo farò, chi se ne
frega.
Ma se ne frega. Senti, adesso Lely ci ha portato un libro molto carino, che ridici il titolo, please, che sai che io...
Il book club di David Bowie, i 100 libri che hanno cambiato la vita di una leggenda.
Ecco, che vi da, oltre ai libri che lui ha amato, eccetera, una selezione di libri che lui ha amato, è carino perché vi dà una specie di compendio dove vi dice anche cosa ascoltare mentre leggete un determinato libro,
sì,
vi crea tutto un mood.
E anche che altro libro andare a recuperare se vi è piaciuto e avete seguito. Tra l'altro potrebbe essere l'idea per fare un book club davvero questa qui, cioè seguire... No, io non lo faccio.
Tu ne hai già troppi.
Per l'amor di Dio, due li ho anche chiusi, perché non ce la facevo. Però uno potrebbe dire faccio 100 incontri e cominciamo a leggere ogni libro di David Bowie.
Perfetto, direi. Ottima idea. Ma io volevo... E poi torniamo su questo se vuoi aggiungere qualche cosa.
No, io avrei finito.
Allora,
possiamo fare altre polemiche.
Brava. No, soprattutto io volevo chiederti, nella mia ignoranza totale, io sto guardando questa serie TV che mi sta piacendo da impazzire, che si chiama The Changeling.
Sì.
Che è tratta dal libro di Moto Dico. Ma lo conosci sicuramente, aspetta. Villard, Vicard, Vacar. No.
Eh?
Mettiamo una canzone
e facciamo una ricerca.
Facciamo una ricerca e poi ve lo dico. Ma ne ho loro lo sanno. Qualcuno sta gridando il perché è un best seller. Il
ma
libro.
Infatti non mi è nuovo come titolo.
Cosa mi fai?
No, niente, è un classico caso in cui il mio cervello ha fatto tutto da solo, senza senza nessun fatto reale.
Ha elaborato cose sue e ha deciso che era arrivato a una soluzione.
Brava,
ok. Sei
convinto di cose non successe mai. E basta.
E beh, quindi, molto bella questa cosa.
Mi capita spesso, Allora, il processo mentale è stato questo. C'è questa serie TV molto bella che vi consiglio su Apple TV di appunto che si chiama The Changeling, favola di New York. C'è la Keith Stanfield, mi sa che si chiami l'attore protagonista e produttore della serie, che è un attore che a me piace molto. Allora, il mio cervello ha detto da solo, ok, fermi tutti, ha detto questa è la rivisitazione moderna del film con Angelina Jolie, Changeling.
Sì, ok.
Degli anni 2000, tipo.
Sì, più o meno sì.
Senza che io avessi visto il film di Angelina Jolie, ok?
Ok.
Dato che, andando a cercare info sulla serie TV, spesso si parla di questo che è tratto dal libro di Victor Laval, allora mio cervello ha detto, a conferma del fatto che, cioè, deve essere partito da tutto dal libro.
Sì.
Una versione è quella di con Angelina
del film
e questa è la, invece non è vero niente di tutto questo.
Ah no? Cioè è il tuo cervello che ha fatto il giro. Perché i titoli sono uguali.
Brava.
Ah, ok.
Il film di Angelina Jolie non c'entra niente con la serie TV.
Okay.
La serie TV effettivamente è tratta dal libro. Il libro è un best seller che esiste, almeno
okay.
quello di questo Victor Laval. Però io pensavo fosse un libro non vecchio, però un po' datato. Invece del 2017. Quindi non credete a niente di quello che io vi dico mai.
Perché... Se non credete a Laval, verificate poi voi col vostro
andate
Google.
Andate sempre a cercare quello che vi dico, perché non è detto niente. Tutte le mie certezze sono crollate.
Infatti io avevo qua il cellulare in mano mentre parlavi. Aspetta che guardo.
Avrei trovato il libro effettivamente, che secondo me può essere tra l'altro interessante, perché se effettivamente poi rispecchia la serie TV anche meglio, perché qualcuno ha criticato un po' la serie TV dicendo che hanno messo troppa carne al fuoco, perché ci sono molti livelli, cioè la realtà, la suggestione, New York, però New York vista come una favola, eccetera eccetera.
Sì.
Però il libro deve essere figo, perché appunto è la storia di questa famiglia che cerca di navigare la difficoltà appunto di un primo bambino, un primo genito, però con questi toni molto dark, di favola alla...
Quindi potrebbe piacere.
Hai capito? Per questo te lo volevo sottoporre, perché ho detto magari Lili l'ha letto, però ci sta che...
Non l'ho letto.
È una roba magari molto best seller, ma newyorkese di nicchia del 2017.
Certo.
Quindi... Non è
mi informo,
non
però
non è così onnisciente Leli, ogni tanto
no, purtroppo non sono Wikipedia.
Ci può stare, scusate, ho fatto, vivo nella mia fantasia
e ognuno c'ha la sua.
E per redimermi, oltre alla nuova dei Blink 182, che ho visto che hai apprezzato con nostalgia
molto, sì,
ok. E vi posso confermare che l'unico nesso tra il film di Angelina Jolie e questo
sono i Blink.
No,
ah?
È che Changeling in inglese è effettivamente una parola che non ha proprio una traduzione in italiano, perché è nel folklore un bambino solitamente brutto, demoniaco, stupido, che è molto brutto da dire, però insomma la versione cattiva.
Sì.
Che viene sostituito nella notte di nascosto
dalle
fate. E nel film di Angelina Jolie effettivamente lei dice che quel bambino non è suo figlio. E anche in questa di The Changeling, favola di New York, c'è al centro di tutto questa faccenda di questo bambino che viene sostituito.
Il fatto che quando hai detto The Changeling, ho detto una roba horror, è una roba che richiama le fate irlandesi, brava, perché brava. Mi ricordavo che c'era qualche richiamo, però ho detto magari è usata in un'altra accezione.
No, no, è proprio quello, solo che io pensavo... Vabbè, avete capito, ve l'ho spiegato cosa pensavo e me ne prendo la responsabilità, del resto è la mia vita. Eli, abbiamo finito, grazie.
A te,
bentornata,
sempre.
Soprattutto.
Sono molto contenta perché lo sai che io mi diverto.
Bene, anche spero anche voi che ascoltate, io sicuramente apprezzo molto. E dunque, se volete consigli, voi seguite lei comunque e chiedete le informazioni che vi servono sui libri, seguitela, lei propone sempre cose interessanti ma di tutti i tipi. Noi ci troviamo domani sempre dalle 18 alle 20 qui, per Mania di Protagonismo con Lia Vegani, per i cani, canetti, gatti, gattini e pelosi vario genere. Basta. E il podcast di questa puntata a breve è disponibile su Spotify.
Ciao ciao.
Vuoi segnalare?
No, saluto e basta.
Basta.
Via.
Basta. Ciao. Ciao ciao. Ciao.
L'ora esatta è offerta da